Ok, allora siamo pronti per questa nostra prima diretta di oggi. Siamo in collegamento telefonico con un compagno che si trova a Lampedusa. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, buongiorno, ciao.
Ciao. Allora, attraverso i microfoni di Arraga avevamo già parlato di frontiera, in particolare di Lampedusa, un luogo significativo anche della situazione attuale nel Mediterraneo, quindi ti chiederei magari inizialmente di darci due coordinate, magari anche per chi ci ascolta, se riusciamo a fare una fotografia di quello che sta accadendo in questi giorni sull'isola.
Diciamo in questi giorni gli arrivi sono principalmente da la Libia o dal sud della Tunisia. In pratica la dinamica e l'utilizzo di quelli che sono stati un po' i barchini in ferro in partenza principalmente dalle coste vicino Sfax si è arrestata quasi di colpo in seguito al 12 settembre, ai giorni successivi al 12 settembre. Faccio un piccolo passo indietro, sì, per ricontestualizzare un po' il 12 settembre, e il giorno in cui ci sono stati 120 sbarchi a Lampedusa, in cui ovviamente il sistema di filtraggio, di controllo, di retenzione è collassato completamente, anche se comunque ci hanno provato a mettere 7.000 persone all'interno della struttura dell'hotspot, che ricordo ha 390 posti, e sono stati giorni in cui Lampedusa è stata un po', come dire, attraversata da varie forme di soggettività politica, nel senso, da una parte le persone appena arrivate, non ovviamente restando in condizioni di estrema precarietà davanti all'hotspot, perché non c'erano più non c'era più distribuzione anche di beni di base, ad esempio come pasti e acqua, ha iniziato a imporre la sua presenza per poter salire sulle barche e quindi poter andare in Italia, nella zona della penisola. E allo stesso tempo ovviamente poi sono saltate anche tutte le forme di identificazione e pre-identificazione che da anni sono la regola, nel senso non c'è più, sono anni in cui le persone che arrivano vengono identificate e quindi gli vengono prese le impronte digitali. E insieme a ovviamente a queste, la presenza delle persone arrivate, appena arrivate, anche sono state varie forme di iniziative, anche varie forme di politiche qui a Lampedusa, tra cui ovviamente una rete di solidarietà che si è, ha preso forma in pochissime ore, e attingendo ovviamente alla partecipazione volontaria di tutti e tutte le lampedusane, nel senso di una maggior parte di anche di attività economiche, ristoranti che preparavano per poter garantire almeno almeno i pasti, ecco.
Quindi una partecipazione attiva anche di chi abita e vive sempre l'isola, insomma.
No, una partecipazione attiva solo di chi abita l'isola, nel senso che poi è saltato tutto, tutte le organizzazioni che di solito hanno responsabilità legate al carattere, all'aspetto umanitario all'interno dell'hotspot, e quindi parlo di UNHCR, Save the Children, sì, eccetera eccetera, non erano, e la Croce Rossa non erano, certo, più presenti, nel senso due giorni che non sono stati più presenti perché ovviamente non c'erano più i margini per poter agire in sicurezza, tra virgolette, rispetto al loro punto di vista. Certo. Insieme a questa rete di solidarietà c'è stata anche sono state anche forme di sit-in di colori politici diversi, e che reclamavano un po' la decentralizzazione di Lampedusa all'interno del sistema di gestione delle migrazioni. E da sottolineare che durante questi sit-in, durante il blocco del porto in cui le persone, gli abitanti di Lampedusa hanno rispedito indietro a quanto pare sei mezzi militari che contenevano delle tende, quindi un rifiuto chiaro e netto alla costruzione di un'ennesima tenda, di un'ennesima tendopoli a Lampedusa, e che era riflesso ovviamente un po' di quello che poi è successo anche lì a Torino, ma come in altri posti in tutta Italia, nel senso la nascita di campi e tendopoli a destra e a sinistra per confrontarsi a quello che stava succedendo.
Ok, ma quindi solo per capire meglio la situazione, la popolazione locale si è organizzata per bloccare appunto l'ennesimo arrivo di appunto mezzi militari e tutto gli strumenti di conseguenza, appunto tende o anche personale, mi sembra di aver capito, giusto?
No, personale no, erano dei
volevano evitare di creare l'ennesimo accampamento.
Esatto.
Ok.
E soprattutto questo si ricollega anche ad un passato già vissuto qui a Lampedusa, che era il nel 2013, in cui l'arrivo di tunisini, nel 2011 scusate, mm-hmm. in cui in seguito al crollo di Ben Ali e l'arrivo dalla Tunisia di tantissime persone, c'è stato il gioco forza del governo dell'allora governo Berlusconi, che non voleva, cioè si forzava il fatto che queste persone sarebbero dovute tornare indietro. Quindi c'è stato un momento di stallo e su Lampedusa c'erano migliaia di persone in giro per la città con tendopoli sparse a destra e a sinistra, con momenti di tensione molto molto alta anche con gli abitanti, ad esempio, e con l'apertura di una tendopoli in una zona che qui sarebbe la zona di Ponente, una zona precisa dove c'è sì. Una caserma militare, e quindi ovviamente uno dei traumi, il no della popolazione locale rispetto a questo tipo di gestione.
Ecco, ma un'altra domanda che volevamo farti, appunto, come la popolazione, gli abitanti prevalentemente dell'isola si organizzano, nel senso se sono nati dei sorti di coordinamenti o che strumenti appunto la popolazione mette in campo, o se invece si parla di iniziative personali, individuali. Che sensazioni hai su questo?
Ma no, non c'è nulla di strutturato, di regolare, diciamo che questo poi comunque resta una lettura abbastanza personale, e l'esperienza di reti di solidarietà a Lampedusa è ricorrente e le persone ce l'hanno, e nel momento in cui si creano delle situazioni, come dire, eccezionali, perché effettivamente averci tra le 7.000 e le 11.000 persone di colpo arrivate sull'isola, credo che non abbiamo problemi a definirla come situazione eccezionale, si attivano delle conoscenze personali, luoghi, utilizzo di strutture, eccetera, eccetera, ma nulla di regolare, nulla di veloce, cioè nel senso in questi giorni. Poi tra l'altro, appunto, come vi dicevo, la situazione degli arrivi è completamente, drasticamente cambiata.
Ok, sì, ricordiamo che sono passati, mi sembra di ricordare, 10 anni, no? Da quell'ottobre 2013 dove appunto un'imbarcazione vicinissima alle coste di Lampedusa è decollata a picco con 368 persone a bordo. E sarebbe anche interessante, noi sappiamo anche che le stragi in mare nel Mediterraneo non si sono mai placate, ma mi sembra anche di capire che in questi 10 anni la situazione nell'isola non è molto cambiata.
Sì, nel senso che il gioco forza, o il gioco forza in cui poi entrano, cioè partecipano vari soggetti, e quindi Guardia Costiera, Finanza, Coordinamento di Roma, eccetera, eccetera, non è mai finito. Quest'anno, durante tutta l'estate, ad esempio, resta ancora la Guardia Costiera di Malta, resta ancora irraggiungibile, oppure è sicuramente irresponsabile rispetto a tutto quello che succede nelle zone definite dalla direzione internazionale come zone di competenza per Search and Rescue di Malta, ed è stato così durante tutta l'estate, e durante tutta l'estate si sono misurati momenti di estrema eccezionalità in cui l'intervento della Guardia Costiera italiana andava oltre, andava, nel senso, era presente in, in zone anche TAR maltesi, ad esempio. Ed è questa eccezionalità, intorno a questa eccezionalità, che appunto si riproduce e si ripropongono le dinamiche dell'allora 3 ottobre, che ricordiamo non è soltanto il 3 ottobre, perché poi c'è stato l'11 ottobre, certo, durante lo stesso anno, e quindi 10 anni fa, e c'era il 29 settembre di 10 anni fa. Quindi ovviamente la lettura, ma immagino, cioè, nel senso, condividiamo sicuramente, non è il momento del 3 ottobre, ma era il dispositivo, come funzionava. E quest'anno, durante l'estate, c'è stato un funzionamento completamente diverso, ma che comunque ruota intorno forme di partecipazione o di azioni in mare che comunque mantengono il gioco della frontiera.
A proposito di questo, diciamo, dispositivo di controllo attorno appunto al mare, che appunto la frontiera, che poi appunto è un grosso cimitero, il Mediterraneo ormai, mi faceva piacere discutere un po' con te su quali sono i meccanismi, come dire, di criminalizzazione e di che tendono a costruire un legame sempre più stretto tra chi viaggia, quindi la detenzione in frontiera, la detenzione amministrativa e la detenzione penale, no? Giusto per dare uno spunto di riflessione, si è più volte parlato anche a questi microfoni di come appunto il decreto Cutro cavalchi, diciamo, la tragedia da cui prende il nome il decreto, per di fatto spingere delle leggi ancora più giustizialiste che criminalizzino e clandestinizzino sempre di più le persone in viaggio senza documenti europei, in qualche modo, come dire, ballando su una tragedia per amplificare gli effetti appunto tragici che si materializzano sulle classi degli oppressi, in questo caso appunto lungo le linee di razza e di classe. Per cui ci piaceva discutere con te un po' su come effettivamente si materializzano questi legami tra clandestinizzazione e criminalizzazione di chi è in viaggio, che è stato appunto poi ampiamente speculato nella retorica mediatica attraverso il concetto a loro caro, completamente inventato, degli scafisti. Queste supposte appunto linee di criminalità che attraversano il Mediterraneo. Quindi, se hai voglia di raccontarci qualcosa a proposito.
Certo, poi vi invito a farmi delle domande per essere anche più specifico, perché su questo possiamo essere larghissimi, e purtroppo possiamo essere larghissimi perché le direzioni, chi le conduce, nel senso le forme di criminalizzazione, chi partecipa alle azioni stesse di polizia che portano a identificare e a creare categorie di persone criminalizzate, sono ampie. E ovviamente cioè, nel senso, il ventaglio di sbirri attivo su questo, e anche di uffici attivo su questo, è molto ampio, e Lampedusa ovviamente è anche il luogo in cui si misurano gli effetti di certe intenzioni e di certe direzioni. Ma oltre Lampedusa è anche il carcere il luogo in cui si misurano questo tipo di connessioni, e c'è una connessione diretta tra carcere di Agrigento, ad esempio, e posto di Lampedusa, che ovviamente non è sistematica, o meglio, non raccoglie tutte, cioè non riguarda, o non in questo canale non entrano assolutamente tutte le persone che arrivano, ma l'hotspot di Lampedusa serve anche a questo. E non a caso, ovviamente, in questo periodo, nella prigione, nel carcere di Agrigento, hai dei enormi trasferimenti, ed è i trasferimenti dal carcere avvenivano nello stesso momento in cui si sono moltiplicate le azioni di criminalizzazione, le azioni di indagini, o anche allo stesso tempo il materializzare la criminalizzazione per i rientri sul territorio italiano senza ovviamente senza
sotto
documenti, ma esatto.
Ma ci vuoi dare dei, magari un esempio o dei riferimenti in più su appunto questa attività di criminalizzazione che poi porta le persone dall'isola all'interno del carcere?
Ma hai sicuramente quando in particolar modo hai l'ingresso contro un decreto di espulsione, ad esempio, oppure un secondo ingresso automatico, gli arresti domiciliari che avvengono direttamente all'interno dell'hotspot e poi continuano poi ovviamente continuano nel carcere di Agrigento e con abbastanza alta regolarità ci sono stati degli arresti da parte della squadra mobile quando le persone arrivano a Porto Empedocle, ovviamente con i trasferimenti da Lampedusa a Porto Empedocle ci sono degli arresti per lo stesso motivo, e poi ovviamente quest'estate penso che l'apice, la punta offensiva più alta che si sta costruendo ancora, perché è una questione giuridica aperta, è quella legata alla questione dei pirati, e di cui ovviamente i media hanno già parlato alla fine di luglio, quando le cose sono successe. E magari vi do una cornice un po' rapida,
sì,
di questi casi. Alla fine di luglio alla fine di luglio sono stati fermati in mare un peschereccio tunisino con quattro persone a bordo e con vicino due barchini in ferro con delle persone sui barchini. Quando le persone sono state recuperate dalla guardia costiera sono state raccolte delle testimonianze delle persone in viaggio che appunto denunciavano una forma di estorsione, ossia il fatto di aver dato dei telefoni e dei soldi in cambio di cibo e anche in cambio di un trainaggio, ossia un passaggio da una parte all'altra in alto mare. Non stiamo parlando di zona di frontiera italiana, no? non si stava passando da una parte di acque internazionali a le acque invece di competenza italiana.
Okay.
E sulla barca inoltre c'erano due motori utilizzati, dei barchini in ferro per fare la traversata. Tutta questa storia, a prescindere dai dettagli, si inserisce in una dinamica più larga di cui le fonti e gli elementi restano sfocati, era quella del recupero in mare oppure del furto in mare da parte di soggetti dei motori utilizzati, dei barchini in ferro per venire. Per compiere la traversata. Le settimane successive c'è stato un altro arresto di un altro barchino con altre sei persone a bordo, anche loro tutte di nazionalità tunisina. Anche in quel caso lì c'è stata la combo della presenza di un motore a bordo e di e della testimonianza delle persone che denunciavano il fatto che nello scambio che c'è stato in mare c'è stata una forma di violenza o estorsione rispetto al fatto di dover donare o dover dare il motore in cambio di un passaggio oppure di violenza, ecco. Questa è la situazione un po' con i due casi specifici, ma che ovviamente si inserisce e ci parla del modo in cui le autorità italiane stanno in mare e vedono la questione della frontiera, ossia la leggono in un modo in cui c'è una rete di criminalità organizzata, interconnessa, di cui i soggetti sono interconnessi gli uni con gli altri, e quindi andare a puntare ora gli occhi sui pescherecci tunisini è un modo per loro di indebolire questa criminalità, questa organizzazione criminale che permette i passaggi. Ovviamente le cose dal mio punto di vista sono sicuramente più complesse, gli attori sono eterogenei, anche i punti di organizzazione sono sicuramente sparsi, e ad ogni modo questa è stata un po' la dinamica di quest'estate, con la retorica della pirateria, e che permetterebbe all'Italia di poter legiferare, di avere un maggior controllo in una zona in cui normalmente per diritto internazionale non potresti arrivare a legiferare.
Certo, quindi una strategia ormai ben conosciuta già, che abbiamo visto anche dopo quello che è successo a Cutro, quindi di creare un ennesimo nemico su cui poi lavorare, giustificare poi lo stato di emergenza. Mi sembra di capire che questa figura del pirata si allinei proprio a questo modus operandi. Io penso che effettivamente la situazione sia molto più complessa. C'è anche da dire poi come il Mar Mediterraneo sia stato letteralmente svuotato da mezzi che possono effettivamente prestare del soccorso anche, e in realtà è stato poi sostituito da droni o da un dispositivo di controllo che poi ha fatto solo solo poi diventato funzionale al fatto che le persone rischiano sempre di più la propria vita per attraversare il mare o una frontiera. Quindi questa figura piratesca, ci stai dicendo che ha creato chiaramente, adesso sta giustificando anche, mi sembra di capire, una nuova forma di criminalizzazione, quindi non solo lì sull'isola ma poi anche in mare.
Sicuramente ovviamente la dinamica è estremamente contraddittoria, non so, spero di essermi espresso bene, di aver donato un po' tutte le contraddizioni che vanno certo. Insieme, però sì ovviamente nata da in un modo poi ovviamente in cui erano più le personalità in posizioni di potere che hanno creato certe dinamiche, ora a quanto pare sta avendo anche una forma di cristallizzazione, e con operazioni sempre più frequenti di controllo in mare su pescherecci tunisini, ovviamente rispettando, fedeli alla linea, loro linea, per cui bisogna indebolire una catena di criminalità organizzata che inizia o che finisce con i pescherecci, oppure con le persone che stanno sui pescherecci, senza appunto, evitando di utilizzare il termine pescatori tunisini, perché per non mischiare ovviamente le categorie. E questo va ovviamente in continuità con un cambio, almeno con una parte della visione politica di una parte della procura, specialmente della procura di Agrigento, in cui per cui l'obiettivo non è più quello di criminalizzare lo scafista, l'obiettivo è quello di agire sulle reti di criminalità e quindi sugli attori che agiscono dall'altra parte del Mediterraneo, ma sul territorio. E questo ovviamente trova una serie di convergenze, come dicevi tu, anche un supporto tecnologico a livello di droni, presenza di droni dalla parte italiana, dalla parte tunisina. Frontex ha fatto un incontro ufficiale in Tunisia, ad esempio, nelle ultime settimane, ed è uno spazio quindi sempre più occupato da tecnologie militari di controllo, i cui dati vengono utilizzati non ovviamente per rendere il Mediterraneo un luogo meno rischioso, bensì per garantire forme di controllo e criminalizzazione che vanno ovviamente a braccetto. I dati utilizzati, nel senso le foto, i video dei droni di Frontex, sono in realtà la base su cui si poggiano queste forme di criminalizzazioni, ovviamente che poi portano con sé, come diceva l'intervento della compagna prima, portano con sé poi tutta una serie di problemi legati a forme di razzismo strutturale, forme di criminalizzazione che avvengono in maniera più facile su un tunisino che su altri profili. E quindi ovviamente quando queste persone sono state fermate e accusate di pirateria, la stampa italiana ha direttamente parlato di pirati.
Ecco, ma una cosa che mi è venuta in mente è questo processo di criminalizzazione, come avviene? Nel senso che queste persone hanno, per esempio, la possibilità di sentire, non lo so, dei mediatori, dei legali, oppure, come spesso capita e abbiamo visto all'interno della detenzione amministrativa, non c'è alcun passaggio e le persone in realtà passano da una prigione all'altra, detto in poche parole.
No, se ci vuoi dare, dimmi pure. Entri nel penale, cioè entri nella dimensione penale, hai queste forme di garanzia, nel senso avvocati di ufficio, eccetera, eccetera, ma se non ci fosse stato l'intervento di altri attori, ad esempio le persone che erano state fermate qui durante l'estate, penso che avrebbero parlato con le loro famiglie dopo al minimo 3 mesi, ad esempio. Entri nella disfunzione del carcere di Agrigento, nell'inaccessibilità alle informazioni, nella lentezza delle pratiche, anche rispetto alle cose più basilari che immagino sappiate, rispetto anche per esempio a portare dei vestiti e tutto.
Sì, forme di isolamento.
Esatto, è tutto estremamente bloccato, e tutto questo che già succede, nel senso già in quanto istituzione carceraria nella realtà a questo tipo di funzionamento, insieme a questo si aggiunge il fatto si aggiungono le forme di razzismo strutturale che prendono forma in questi contesti.
Ok, ma direi che è molto interessante questo legame, questi riferimenti che ci sono tra anche la detenzione amministrativa, quella che di cui abbiamo parlato spesso ai microfoni di Arraga, ma anche quella penale che poi ci stai raccontando tu. Se ci vuoi ancora magari dire qualcosa su invece sulla situazione dopo, riprendendo un po' il discorso che avevamo iniziato a inizio telefonata, di cosa sta succedendo invece adesso sull'isola. Molte persone abbiamo saputo che sono uscite giustamente dall'hotspot, e volevamo appunto capire cosa sta capitando adesso. Tu ci hai accennato a una forte solidarietà dell'isola, ma se hai dei punti di riferimento anche in più su poi quello che accade dopo a queste persone, o se hai visto con i tuoi occhi magari qualche forma di unione, no? Di organizzazione di queste persone.
No, bisogna prendere in considerazione il fatto che la fuoriuscita dall'hotspot, le persone che uscivano dall'hotspot, è avvenuta veramente nella settimana dal 12 al 17-18. In quei giorni poi le persone sono state trasferite in Italia, e i nuovi arrivi entravano nel solito sistema di
filtraggio e
di controllo, esatto, e quindi l'hotspot si è richiuso, e ora le persone non escono più dall'hotspot, sicuramente per logiche simili a quelle, ai motivi vecchi, ossia per cui ovviamente l'hotspot deve essere un centro aperto, ma poi di fatto anche la postura stessa della polizia o di chi controlla l'ingresso fa sì che le persone non possano uscire, e soprattutto che nelle ultime settimane, come vi dicevo, gli arrivi con le barche in ferro da PAC, con delle persone principalmente provenienti da paesi subsahariani, è diminuito di colpo, ed è diminuito anche rispetto a serie di operazioni militari svolte che si stanno svolgendo in Tunisia, con anche qui interessante, con l'utilizzo di quelli che erano gli apparati invece impegnati contro la lotta al terrorismo. E tra l'altro, tra parentesi, trovo interessante come la parte antimafia in Italia ora sta concentrando le sue risorse, da anni sta concentrando le sue risorse sulla questione della migrazione, e dall'altra parte invece la parte dell'antiterrorismo è utilizzata per sulla questione della migrazione. Scusate, chiudo la parentesi qui.
No, grazie, anzi ci sì. Lasci la possibilità di approfondire temi a noi cari, nel senso di da un punto di vista di analisi e non di conseguenze nelle vite materiali di tutti, che è appunto un po' riprendere come certi discorsi sull'emergenzialità che sono stati costruiti attorno al quello che viene chiamato il fenomeno mafioso, che ovviamente ha radici chiaramente di classe, in un discorso interno appunto alle dinamiche di classe
ma anche di terrorismo, no?
Sì, penso. E di geografia interno all'Italia, sia poi stato esteso appunto per portare avanti certi discorsi repressivi, no? E quello che ci piacerebbe poi continuare ad approfondire, che cercheremo di fare anche con la prossima diretta, per cui vi tiene un po' in contatto come dirette, è quello che accennavi prima, e cioè di come appunto questi centri di supposta accoglienza stiano diventando sempre di più dei centri chiusi, sempre di più dei centri che assomigliano ai centri detentivi, e quindi un po' appiattendo le supposte differenze che, come si poteva immaginare, prima o poi non ci sarebbero più state nella sfumatura di gradazioni tra l'accoglienza, la detenzione amministrativa e la detenzione penale, e quindi con questi collegamenti che dalla Morges in poi tra il carcere e il CPR sono sempre più dei corridoi diretti su vari livelli, per cui ci interessa molto approfondire anche come già in frontiera questo discorso sia assolutamente un corridoio diretto, e poi probabilmente quello che appunto cerchiamo di ancora un po' sottolineare è come questa, diciamo, chiusura di tutti i tipi di centri in cui vengono convogliati in queste livelli di filtraggio diverse le persone senza documenti europei, in realtà sul piano della retorica si appiattisce appunto sul discorso in cui di fatto non esiste più quella vecchia categoria, dicotomia seppur già ripugnante, della distinzione tra cosiddetto migrante economico e richiedente protezione internazionale. Adesso è, diciamo, un grosso calderone sotto le etichette di clandestino e criminale, diciamo, di fatto, semplificando molto i discorsi verso cui si tende per rinchiudere, sedare, appunto ridurre la conflittualità e sfruttare di fatto, in fondo, per riuscire a sfruttare sempre di più gli sfruttabili all'interno di un discorso economico, per cui risalire un po' alla radice appunto già geograficamente dove iniziano a produrre certi discorsi e certe pratiche sulle vite delle persone, quindi lì nella appunto una delle frontiere più tragiche dell'Europa, ci serve sicuramente anche per passare in qualche modo a un discorso sugli effetti poi oltre l'isola delle vite delle persone. Quindi vabbè, noi ti ringraziamo molto per il tuo punto di vista, il tuo racconto, la tua analisi. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no ti salutiamo, dici tu.
Grazie per la possibilità e buona continuazione.